credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Angelo oggi ha chiesto a Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, quali sono stati i risultati del convegno sulla stampa cattolica internazionale che il Pontificio Consiglio ha organizzato proprio qui a Roma all'inizio dello scorso ottobre, convegno che ha visto la partecipazione di delegazioni di ben 85 paesi. Ascoltiamo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Oggi credo che la Chiesa, nella sua presenza, nel suo dialogo con il mondo, debba essere sempre più legata a quello che è il suo messaggio fondante, il Vangelo, con un grande riferimento al Magistero, ma poi in un dialogo rispettoso con gli uomini che fanno parte di questo mondo.
Infatti lei aveva parlato nel suo intervento introduttivo di sfide che la stampa in genere e quella cattolica in particolare è chiamata ad affrontare. Ma la Chiesa è preparata a un compito del genere? Ha i mezzi per farlo?
Direi che già oggi abbiamo dei mezzi e delle possibilità. Io do sempre una valutazione positiva su certe iniziative che la comunità cattolica nei vari paesi ha posto in essere. Lei pensi oggi a determinati quotidiani di ispirazione cattolica, quotidiani che godono di grande prestigio, non solo all'interno della stessa comunità cattolica, ma nel paese in cui si trovano a essere presenti.
Vorrei farle notare che la stampa cattolica scritta è praticamente l'ultima internazionale della cultura che esista.
Sì, è vero. Dobbiamo recuperare poco a poco la capacità di sapere utilizzare un linguaggio che l'uomo di oggi, un giovane di oggi, sa comprendere.
E a questo punto, quindi, non è forse il caso che il Pontificio Consiglio arricchisca il catalogo dei suoi interventi con un nuovo documento?
Sì, noi stiamo preparando un documento. Il Etatis Novae incomincia già a essere un documento superato in alcuni aspetti. Perché? Perché è stato scritto addirittura prima di Internet. E vede, credo che la grande sfida che la Chiesa oggi deve affrontare, parlo in questo caso della comunità cattolica, sia proprio questa capacità di saper dialogare con una cultura digitale. E in questa contestualità proprio telematica, multimediale, far risuonare il messaggio del Vangelo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maria Celli, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Grazie anche ad Angelo Paoluzzi. Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento. 100 anni fa, esattamente l'11 novembre 1910, nasceva Giulia Verhage, che sarebbe diventata per tutti Madre Giulia, la fondatrice della famiglia spirituale L'Opera. Qualche giorno fa, tre membri della famiglia, padre Emanuele Feuerstein, suor Irene Felder e il signor Camillo Zaccarini, sono venuti a trovarci e ci hanno parlato della figura, della spiritualità e dell'opera di Madre Giulia.
Noi, i suoi figli e le sue figlie spirituali, la chiamiamo nostra madre. Con lei Dio ha voluto dare vita a una nuova famiglia di vita consacrata nella Chiesa, composta da suore, fratelli, diaconi, sacerdoti e alla quale si uniscono anche laici e famiglie. Ha iniziato un cammino che dopo di lei anche molti altri percorreranno. Giulia nacque l'11 novembre 1910 come ottava di una famiglia di 11 figli a Heluwe in Belgio. Gli anni della gioventù furono anni normali. Nel seno di una famiglia cattolica, una volta disse: non ero migliore di tanti altri. Condivise con molti altri la durezza e le privazioni del dopoguerra, attingendo alle sorgenti normali della fede, come altre persone, e ci furono anche gli interventi di Dio nella sua vita, mediante i quali, per esempio, ricevette una comprensione profonda di San Paolo e delle prime generazioni della giovane Chiesa, o anche la sicurezza interiore che l'opera, come carisma, scaturiva dal Sacro Cuore di Gesù.
Una gioventù normale in seno ad una famiglia cattolica, una ragazza come tante. Come Madre Giulia è diventata poi la fondatrice della famiglia spirituale L'Opera, suor Irene?
Si può dire che Madre Giulia non si sentiva mai come una fondatrice. Ha sempre sostenuto: io non ho fondato nulla. Da quando Cristo ha fondato la Santa Chiesa, tutto è stato fondato. Egli ha solo bisogno di persone che vivano a fondo questa fondazione. E vivere a fondo, questa si può dire, fu la sua intenzione più profonda, che ebbe sempre a cuore per se stesso e anche per gli altri. Possiamo dire che era una grande maestra di vita spirituale, una persona attraverso la quale si poteva sperimentare il mondo soprannaturale, quella anche naturale. Forse una parola molto bella di lei, quando ha detto: come è bello che il soprannaturale non renda meno preziose le cose naturali, non le abbassi a un livello inferiore o le deturpi, ma le raffini e le approfondisca.
Il signor Camillo Zaccarini, sposato, padre di 4 figli, associato della famiglia spirituale L'Opera. Lei, come anche tutti gli altri membri di questa grande famiglia, chiama Madre Giulia madre. Che significato ha per lei questa parola?
Sì, la maternità e la paternità nascono da un rapporto naturale. Quando si hanno dei figli si è padri e madri. Ed è così che la cura verso i propri figli spinge noi genitori a impegnarci perché possano crescere nella conoscenza di Dio e anche nella, secondo un modo di vivere legato ai valori cristiani. E i genitori, tra l'altro, vogliono la felicità dei figli e questa è una via che ci porta giornalmente a una dedizione totale. Possiamo dire che la stessa cosa è avvenuta anche per Madre Giulia nei confronti dei suoi figli spirituali. Tra l'altro vorrei richiamare anche una frase che si trova a Bregenz in Austria, nella stanza dove è morta Madre Giulia, che io con la mia famiglia, mia moglie Eleonora, siamo andati una volta a visitare, e dove si legge: rimarrò in cielo ciò che sono stata sulla terra, una madre per voi tutti. Ecco, penso che questa sia una grande consegna che ci ha lasciato e che ci fa essere ancora oggi verso di lei come dei bambini che attendono dai genitori l'aiuto.
Madre Giulia è una nostra contemporanea, è nata nel 1910 e morta nel 1997, quindi molti di voi hanno avuto anche la possibilità di conoscerla personalmente. Padre Emanuele, cosa ricorda in particolare di Madre Giulia?
Per me Madre Giulia era una persona di grande vitalità e vigilanza spirituale. Questo si mostrava anche in età avanzata, quando noi l'abbiamo conosciuta, e anche nei periodi di malattia, per esempio. Non si lasciava andare. Considerava suo sacro dovere compiere ciò che riconosceva importante, malgrado tutto, malgrado ogni difficoltà interiore ed esteriore. Per esempio, anche questo episodio è avvenuto 2 giorni prima della sua morte. Nonostante la gravità del suo stato di salute, Madre Giulia era uscita per brevi tempi nel giardino del monastero di Thalbach a Bregenz, quando inaspettatamente passò un gruppo di giovani. Erano ospiti del monastero per alcuni giorni e, malgrado la sua condizione fisica, che la rendeva come una candela ormai consumata, che dava solo a volte qualche guizzo, come ha detto una volta, cominciò a parlare con loro ricordando la sua propria gioventù e l'importanza di perseverare. Perseverare sempre e di andare avanti senza scoraggiarsi. Disse una volta: «Non ho mai servito la morte, in nessun giorno della mia vita, ma ho scelto decisamente la vita di Cristo che mi si è rivelata».
Quindi una grande vitalità e anche un grande amore per i giovani. Suor Irene, i molti fondatori sono uniti in modo tutto speciale alla Chiesa, in un modo anche molto profondo. Secondo lei qual è il modo in cui si manifesta l'unione di Madre Giulia con la Chiesa?
Sì, sì, può dire veramente che Madre Giulia era una anima ecclesiastica. Insegnò a molte persone, non solo ai membri della comunità, ad amare la Chiesa. Per esempio, ci diceva che amo la Chiesa come il Signore stesso. Per esempio, molte conversazioni con lei finivano con il tema della Chiesa. E si può dire che questa era sempre edificante, anche in momenti difficili, in circostanze che suscitavano preoccupazioni, esclamava semplicemente: «Noi andiamo avanti». Veramente la sua presenza irradiava sempre speranza e gioia a tutti che avevano la possibilità di incontrarla. Ci ha lasciato una parola molto bella quando diceva: «La Santa Chiesa proprio oggi ha bisogno di uomini e donne che con tutta l'anima e con tutto il cuore custodiscono il tesoro della fede, difendano i suoi diritti, servano le sue leggi e si diano senza riserva in un amore disinteressato».
Parlavamo prima con lei, signor Zaccarini, della maternità di Madre Giulia. Lei come ha conosciuto questa figura?
Sì, ecco, la nostra esperienza è stata quella di conoscere Madre Giulia attraverso i suoi figli spirituali e le sue figlie. Infatti per alcuni anni abbiamo abitato proprio vicini alla sede della casa madre della famiglia spirituale Opera. E di lì, anche se da tempo era morta la fondatrice, l'abbiamo potuta conoscere attraverso l'esperienza dei suoi figli e figlie. E questo ci ha consentito soprattutto di scoprire una figura assolutamente importante nella sua capacità di non cercare il palcoscenico, di non voler essere in vista a quello che oggi il mondo invece promuove, ma una figura dedita completamente al carisma dell'opera, alla costruzione anche nel silenzio e nella preghiera di questo carisma.
Abbiamo visto insieme a voi la storia e il presente della famiglia spirituale L'Opera. Suor Irene, i progetti per il futuro?
Il futuro sa solo Dio, questo è nascosto nel suo cuore, si può dire. Però il nostro desiderio dovrebbe essere sempre di farci riconoscere come figlie e figli spirituali di Madre Giulia e che la nostra famiglia spirituale possa essere una comunità che permette di incontrare questa grande donna della Chiesa. Spero anche che Dio doni a molti la vocazione per la nostra comunità, perché possano servire la Chiesa attraverso questo bellissimo carisma.
E per chiudere, padre Emanuele, diamo agli amici in ascolto interessati a conoscervi alcuni riferimenti.
Sì, per ulteriori informazioni si può contattare il nostro sito internet www.opera-fso.org o rivolgersi direttamente per telefono alla nostra casa a Roma, Collegium Paulinum, telefono 06-662-8448. 06-662-8448.
Grazie ancora a padre Emanuele Feuerstein, a suor Irene Felder e al signor Camillo Zaccarini. Andiamo rapidamente avanti, cambiamo ancora argomento. Venerdì prossimo, 19 novembre alle 21, riprendono i 5 passi, gli incontri tenuti da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri. Incontri che si tengono, come sempre, nella chiesa di Santa Maria in Vallicella, per tutti nota come la Chiesa Nuova, che si trova nell'omonima piazza, una piazza centralissima per chi è di Roma o conosce Roma, è una piazza che si trova a due passi da Piazza Navona. Abbiamo chiesto a padre Maurizio Botta qualche anticipazione.
Sì, anche quest'anno con gioia ricominciamo i 5 passi. Il primo passo, come di consueto, è il passo nel deserto, poi il perché di 5 passi al mistero e perché il primo passo si chiami un passo nel deserto, il secondo un passo nella consolazione, il terzo un passo nella sete, poi un passo nella notte, un passo nella morte. Questo viene svelato solo all'ultimo passo, a chi partecipa, a tutti. Comunque il tema, il titolo del primo passo nel deserto è questo: siamo diventati come spazzatura del mondo, con un sottotitolo: perché ancora preti e suore? Partendo dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, naturalmente il titolo, ci sembrava proprio che fosse un tema molto attuale, proprio interrogarsi sul perché ancora oggi della vita consacrata e religiosa.
A caratterizzare e rendere particolarmente originali questi incontri, oltre ai temi scelti, è anche la loro struttura.
Sì, come di consueto c'è solo una mezz'ora di catechesi, che è misurata proprio visibilmente con una clessidra, al termine della quale vengono distribuiti dei fogli in bianco dove la gente in modo anonimo può presentare le sue domande. Poi vengono estratte, diciamo a caso, oppure lasciamo alla provvidenza, allo spirito, quelle che devono essere estratte. Per una seconda mezz'ora proviamo a rispondere a queste domande, come proprio, diciamo, un confronto molto sincero, senza particolari ambizioni, ecco, diciamo.
E per quanti fossero interessati a partecipare a questi incontri, padre Maurizio, ricordiamo ancora l'orario, il giorno e anche il sito internet, come fare per rimanere anche aggiornati.
D'accordo, allora il primo incontro è venerdì 19 novembre 2010 alle ore 21. L'ingresso è da via di Chiesa Nuova 3, oppure per chi non avesse dimestichezza col luogo può trovarsi in piazza, ci sarà qualcuno che accompagna alla sala ovale dove avvengono questi incontri. Per chi volesse rimanere informato e sapere quando sono anche gli incontri, le date dei prossimi passi, diciamo, può guardare il nostro sito www.vallicella.org. Ripeto, www.vallicella.org.
Grazie a padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima. Domenica che segna la fine dell'anno liturgico. La Chiesa celebra la festa di Cristo Re. E sorprende che proprio in questo giorno dedicato alla regalità di Cristo la liturgia proponga un brano tratto dal capitolo 23 del Vangelo secondo Luca, nel quale l'Evangelista ci racconta invece la crocifissione del Signore. Don Fabio.
Sì, è abbastanza scioccante pensare che nel giorno in cui proclamiamo la gloria di Cristo, che è Cristo Re, Signore dell'universo, del tempo e della storia, noi vediamo un povero disgraziato appiccicato a una croce, insultato, che muore senza nessuna dignità. E questo sarebbe il re? Beh, questa è la domanda, infatti, che gli viene fatta. Questa è la domanda di questo testo. Ma sei tu il re? Ma questo è un re? Ma questo sarebbe il regno dei cieli che ci hai portato? Il regno di Dio sarebbe di questo stile qui? Sarebbe questa la tua regalità? Ma facci il favore. Ma se un re è un re, si mostra perché ha potere. Se tu sei il re dei giudei, ma salva te stesso. E c'era l'iscrizione: costui è il re dei giudei, ma che razza di re è mai questo? Infatti ci sono i due malfattori e uno dice: ma non sei tu il Messia? Ma salva te stesso e pure noi. Noi non dobbiamo vedere in questa domanda solo un insulto, è anche proprio una disperata richiesta. La forma greca del testo parla di una domanda che presuppone la risposta: sì, ma tu sei, no, non sei tu quello lì, che l'abbiamo sentito, che hai fatto tanti miracoli, ma fanne uno adesso, per favore. Ecco, ma salva te stesso e noi. Ma perché Gesù resta lì sulla croce? Ecco, il segreto è nelle parole dell'altro ladrone, dell'altro malfattore. Questo uomo non ha fatto nulla di male. È un innocente. Lui dice: ma neanche tu hai timore di Dio e sei condannato a questa stessa pena. E noi riceviamo il giusto, perché è quello che meritiamo. Ma questo non ha fatto niente di male, è un innocente. Allora qual è il problema? Lui infatti è un innocente. Perché Gesù non scende dalla croce e non salva se stesso? Ma perché è venuto per salvare noi, non se stesso. Se salvava se stesso, ma non veniva proprio sulla terra. Perché è un innocente, perché ha un cuore d'amore, perché il suo è un atto d'amore, non è un atto d'egoismo, perché lui non vive per se stesso, ma per noi. Perché questo è un re vero, autentico, buono, è quello che si occupa del popolo, che fa il bene del popolo. Questa è una parola, è un monito, una sferza per tutti coloro che hanno potere su questa terra, per tutti coloro che sono al governo nelle nazioni. Cos'è un re? Cos'è una persona che ha potere? Uno che perde la vita per gli altri, uno che dà la vita per gli altri, ma certo che non salva se stesso, salva noi. È logico che non dovrà scendere dalla croce. Ma questo è così un punto di partenza al riguardo di questo testo. Noi arriveremo a qualcosa di meraviglioso che sarà aperto in questa scena così tenebrosa, così fosca. Siamo sulla croce, siamo nel dolore, siamo nella morte incipiente che sta arrivando, che già sta mordendo i corpi di questi poveri disgraziati che sono lì in quel patibolo. Ecco che però questo re emetterà la sua regalia, perché è un re appunto. Lui darà quello che sa dare, regalerà il paradiso. Questo termine che viene usato qui, regalerà il cielo. Questo uomo che non ha niente regala la cosa più grande. A chi la regala? A un malfattore. Questo ha battuto tutti nella corsa. Questo è il primo santo che è entrato in paradiso dopo Cristo. Oggi sarai con me nel paradiso. Questo vuol dire tante cose. Innanzitutto che il paradiso è stare con Cristo. Oggi sarai con me nel paradiso, perché starai con me qui sulla croce, starai con me nel paradiso. Stare con me è stare in paradiso. Che cosa che cambia un luogo che può essere anche il patibolo? in un'anticamera del paradiso, lo stare con Cristo. Noi non dobbiamo preoccuparci di dove stiamo, ma di con chi stiamo. Non dobbiamo preoccuparci delle situazioni che si vanno creando intorno a noi, ma se stiamo con Cristo. Come fa quest'uomo ladro fino in fondo a rubarsi pure il paradiso, a sgraffignarsi pure il più grande dei beni? Quale saggezza ha emesso questo malfattore per meritare così tanto, per avere così tanto da Cristo? Beh, questo uomo, nelle sue poche parole, in realtà dice una serie di cose che sono molto importanti. Innanzitutto, riconosce le sue colpe. Lui ha appena detto: io sto ricevendo il giusto per le mie azioni. Beh, già questa è un'ottima porta per il paradiso. Cominciamo con riconoscere le nostre colpe, questo ci va bene. Ci mette fuori dall'inganno della tenebra. Secondo, riconosce l'innocenza di Cristo. Egli che male ha fatto? È innocente. E cominciare a mettersi davanti a Dio senza incolparlo, senza rimproverarlo, iniziare a dire, inizio a riconoscere i miei peccati, inizio a dire che, ma Dio, ma che mai male mi ha fatto? Che cosa ha fatto mai contro di me? Ma Dio è innocente, ma perché lo rimprovero tanto? Ancora, riconosce in un morente un potere. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Riconoscere il potere autentico, che non è il potere di chi sta crocifiggendo Cristo, ma di Cristo che sa amare chi lo crocifigge. Questo è il potere vero. Riconoscere il potere vero. Il potere in sé non è una cosa cattiva, in realtà è un'occasione anche di bene. Il problema del potere è qual è il potere vero e qual è il potere falso. Il potere vero va conseguito, va amministrato, è una cosa meravigliosa. Il problema è che il resto è un potere falso. Il potere dei governanti della terra è un potere falso, un potere da quattro soldi, un potere così, transeunte, te lo perdi in un attimo, te ne vai in pensione e non sei più nessuno. Il potere vero è il potere di amare, il potere che Cristo emette. Il fatto di non scendere dalla croce manifesta qualcosa che lui sa fare, ha la possibilità di fare qualcosa che nessuno sa fare, ha un regno, questo è veramente un re. Questo è un uomo pieno di dignità, questo è un uomo che potrebbe scendere dalla croce e non lo fa, ma questo è il vero potente. Crede infatti, conseguentemente, che è un re. Quando entrerai nel tuo regno, vede in questo uomo la verità di quella sentenza, della scritta che ha sopra il capo. La sua sentenza è: il re dei giudei è veramente il re. Riconoscere in Cristo l'unico potente, ancora una volta. La cosa, in un certo senso, più assurda che crede questo malfattore è che questo uomo che sta morendo in croce ha un futuro. E ricordati di me quando entrerà nel tuo regno. Questo uomo ha un dopo. In quel momento sembrerebbe che non ne ha molto. Ecco, dobbiamo imparare dal ladrone buono, diciamo così, che in realtà non è buono, è saggio, sapiente, sa pregare, sa chiedere. Il problema, infatti, non è essere di qualità migliore degli altri, ma saper chiedere e saper riconoscere chi è il re vero. Saper chiedere a chi va chiesto il regalo più importante, la cosa che veramente conta. Che il Signore ci dia, questa festa del Cristo Re, di somigliare a questo malfattore. Sapere dei nostri peccati, riconoscere l'innocenza di Dio, credere al suo regno e credere al futuro, all'opera che Dio porterà a compimento, e diventare sudditi di questo re e smettere di essere sudditi di altri re.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.